la disgregazione dell'antichità e la nascita del sistema feudale. Il collasso dell'impero romano di Occidente nel 476 d.C. avviò una trasformazione radicale dell'Europa. Dal vuoto di potere emerse il feudalesimo, un sistema di legami personali tra signori e vassalli che ridisegnò per secoli l'ordine politico ed economico. La caduta di Roma e i regni romano-barbarici. La deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augustolo, nel 476 d.C. per mano di Odoacre segnò il punto d'arrivo di un'agonia secolare. L'impero, già da decenni lacerato da crisi fiscali, pressioni militari sul confine e instabilità politica interna, lasciò un vuoto istituzionale colossale. In quel vuoto si insediarono i regni romano-barbarici, Visigoti in Spagna, Franchi in Gallia, Ostrogoti in Italia, Longobardi nella pianura padana. Queste entità ibride non demolirono le strutture romane, ma le fusero con il diritto consuetudinario germanico e con l'universalismo cristiano, generando sintesi culturali inedite che avrebbero plasmato l'Europa per i secoli a venire. Il sogno carolingio e la sua dissoluzione. Il tentativo più ambizioso di restaurare un potere imperiale unitario in Occidente fu compiuto dalla dinastia carolingia. L'incoronazione di Carlo Magno nella notte di Natale dell'800 d.C. a Roma, per mano di Papa Leone III, parve il compimento di questa visione, un impero cristiano, erede spirituale di Roma. Ma le sue fondamenta erano fragili, l'economia era esclusivamente agraria, le comunicazioni lente e precarie, la coesione dipendeva dal carisma del sovrano. Le dispute ereditarie tra i successori, culminate nella divisione di Verdun dell'843, e le nuove invasioni di vichinghi, saraceni e ungari polverizzarono il sogno carolingio, costringendo le comunità locali a cercare protezione nei signori del territorio. Il contratto feudale, auxilium et consilium. Il feudalesimo emerse come risposta sistemica all'insicurezza cronica. Al suo cuore vi era un contratto sinallagmatico. Un signore concedeva a un vassallo un feudo in cambio del giuramento di fedeltà e di due obbligazioni fondamentali. La prima era il supporto militare armato, con un contingente di cavalieri proporzionale all'estensione del feudo ricevuto. La seconda era la partecipazione alle assemblee giudiziarie e politiche del signore, fornendo consulenza e legittimità alle sue decisioni. Questa rete di obbligazioni personali, stratificata dal re ai grandi feudatari fino ai piccoli cavalieri di villaggio, divenne la colonna vertebrale dell'ordine pubblico medievale. Il capitolare di Quiersi e la Constitutio de Feudis. Originariamente il feudo era personale, temporaneo e revocabile, alla morte del vassallo tornava al signore. Le pressioni dei grandi magnati spinsero verso una progressiva patrimonializzazione. Il primo passo fu il capitolare di Quiersi dell'877 d.C., con cui Carlo il Calvo ammise che i figli dei conti defunti potessero ereditarne provvisoriamente la carica. Il salto definitivo avvenne nel 1037 d.C. con la Constitutio de Feudis dell'imperatore Corrado II, che sancì formalmente l'ereditarietà e l'irrevocabilità dei feudi minori. Da quel momento, il feudalesimo si cristallizzò come struttura permanente, una miriade di signori locali ereditari, pressoché emancipati dall'autorità regia, esercitavano un potere di fatto sovrano sui loro territori. Il sistema curtense e la corvée. Sul piano economico, la corte era la cellula produttiva fondamentale dell'Alto Medioevo. Questa azienda agraria autosufficiente era divisa in due sezioni, il demanio del signore e la parte frammentata in appezzamenti affidati a contadini chiamati massari. Il collegamento tra le due parti era la corvée, prestazioni d'opera obbligatorie, non retribuite, che i massari svolgevano sul demanio per un numero fisso di giorni settimanali. Questo meccanismo garantiva al signore manodopera gratuita in un'economia di sussistenza quasi priva di circolazione monetaria. La quasi totalità dei prodotti agricoli era consumata localmente, rendendo ogni fattoria un microcosmo economicamente chiuso. Dalla schiavitù romana alla servitù della gleba. Il sistema curtense trasformò profondamente anche lo statuto giuridico dei lavoratori. La schiavitù classica, in cui lo schiavo era pura cosa priva di ogni personalità giuridica, si trasformò nella servitù della gleba. Il servo aveva una parziale capacità giuridica, poteva contrarre matrimonio e possedere beni mobili. Tuttavia rimaneva vincolato alla terra, non poteva abbandonarla liberamente né essere venduto separatamente da essa. Era inoltre soggetto al potere onnicomprensivo del signore, che abbracciava la giustizia civile e penale, i dazi sui mercati e il controllo sulla mobilità personale, relegandolo in una condizione di dipendenza da cui era quasi impossibile affrancarsi. Il feudalesimo non fu una semplice risposta all'anarchia post-romana, fu un sistema di valori, un ordine del mondo in cui obbligazione, fedeltà e terra erano i pilastri dell'esistenza umana. La sua eredità, nel diritto, nelle istituzioni e nella mentalità delle élite europee, sopravvisse ben oltre la sua dissoluzione formale, plasmando le premesse su cui si costruirono le monarchie nazionali e il moderno concetto di Stato.